Andiamo avanti, Giuseppe, con la domanda di Gabriele, che abbiamo pubblicato sulla pagina principale della radio e alla quale tanti fratelli hanno inviato risposte. Adesso le leggiamo. Gabriele ha chiesto: Pace, fratelli e sorelle in Cristo, mi chiedevo una cosa. Non è che svelando le profezie sugli ultimi tempi facciamo un favore a Satana? Il quale, sentendo le rivelazioni, decide di cambiare strategie. Se dei profeti avessero capito e svelato che il sacrificio in croce di Cristo era velato nelle scritture e avrebbe portato l'umanità alla salvezza, Satana non credo che lo avrebbe fatto crocifiggere. Grazie per i vostri video, benedizioni. Grazie Gabriele, una domanda che ci ha fatto pensare. E
Sì.
grazie a tutti voi che avete scritto le risposte. Adesso leggiamo in un formato accorciato, diciamo, non leggeremo tutto perché è troppo lungo, però leggiamo le risposte molto interessanti che voi già avete scritto.
Grazie signora, cominciamo con Salvatore. Salvatore dice: Il diavolo non può cambiare ciò che è stato scritto e decretato da Dio. Lui può solo agire solo se Dio glielo permette. Lui conosce le scritture e le profezie, ma non può interpretare. È perché non ha la rivelazione dello Spirito Santo e quindi lui prende le scritture e le profezie bibliche e le distorce, come si può notare nei messaggi che lui trasmette, attraverso le false apparizioni mariane o le profezie di personaggi come Nostradamus e altri. La verità non può essere cambiata perché tutto è stato stabilito da Dio. Un abbraccio in Cristo, Dio vi benedica.
Amen.
Salvatore.
Amen.
Aurelia, che Dio ti benedica, risponde alla tua domanda. Noi non facciamo un favore a Satana se riveliamo le profezie che il Signore ci fa conoscere, perché anche nel Vecchio Testamento c'erano le profezie, ma non vennero capiti. Leggiamo Daniele 9, 25 e 26. Questo sarebbe le 70 settimane. E quindi non erano capite queste profezie.
Amen.
C'era la profezia di Gesù, ma non la compresero. Infatti, se tu leggi il Nuovo Testamento, vedi come il diavolo è confuso, perché in Matteo 16, 22 va da Pietro e in Giovanni 11, 47 a 49 va dai sommi sacerdoti. Perché il diavolo non capisce le profezie come li comprendiamo noi che abbiamo lo Spirito Santo. Infatti il Signore ci manda a portare il Vangelo in tutto il mondo. Noi dobbiamo portare più pecorelle al Signore e sconfiggere il diavolo, così vinciamo nel nome del Signore. Il diavolo non può cambiare niente, perché è tutto nelle mani del Signore.
Amen. Grazie Gesù.
Adriano, per quanto riguarda la risposta a Gabriele, il diavolo sa molte profezie. Però fa quello che dice Dio. Lui non può fare niente. Un saluto, Adriano.
Beh, il diavolo non fa esattamente quello che dice Dio, però più precisamente è limitato nel suo male da Dio. Quindi non è che il diavolo fa tutto quello che dice
No,
Dio,
no.
e Dio lo limita.
Sì. Elena, caro fratello Gabriele, in realtà il diavolo ha cercato di fermare Gesù. Voleva dargli la terra in cambio della sua adorazione. Se Gesù avesse accettato e adorato Satana, allora non avrebbe potuto salvare l'umanità sulla croce, non essendo più senza peccato e senza macchia.
Amen.
Francesca, la Bibbia è un libro di profezie, tutte adempiute. Satana non capisce a fondo la verità dell'amorevole Padre. Lo legge con il suo occhio malvagio, convincendo e sviando innumerevoli anime. Le vuole portare nella sua saccoccia. La Bibbia va interpretata con la stessa Bibbia, e questo l'ha spiegato ben fratello Giuseppe tante volte. Angeluzza, sai che queste domande sono un bel stimolo anche per ripassare?
Sì, grazie Gesù.
Ma c'è tanto da sviluppare, lascio il compito a voi. Mi viene in mente la scrittura, hanno avuto i profeti? Neanche se uno venisse dai morti crederanno. Dio conosce bene l'uomo, ma l'uomo non conosce Dio. Dio vi benedica, Francesca.
Grazie Signore. Quindi questa sorella sta dicendo di continuare a mettere è bello mettere queste domande dei fratelli sì. che gli altri possono rispondere,
sì.
che
sì,
dice sì. stimola i fratelli a ripassare le scritture, a ricercare le scritture, scavare nella parola, sono d'accordo, per questo che lo mettiamo anche.
Sì.
E poi è bellissimo come scrivono, si vede che questi qui conoscono la parola e la studiano, va bene?
Amen.
Siete un grande esempio, bravissimi.
Continuiamo con Antonio. Ciao carissimi fratelli di Radio Blast, vorrei rispondere a fratello Gabriele. Secondo me, dato che Dio è onnipotente, le profezie saranno adempiute, come ad esempio il millennio che deve arrivare, il giudizio, grande tribolazione, eccetera, eccetera. Il diavolo sulla parola non ha nessun potere. Quello che il diavolo può fare e creare è disordine e caos, finché sarà legato. Ormai Gesù con il suo sacrificio lo ha vinto. Amen.
Alleluia. Ma dov'è la scrittura Giobbe 1,12? Perché il Signore mette dei limiti al diavolo. Può fare... Cioè, a volte Dio, diciamo, porta i suoi giudizi attraverso il diavolo, no? Ad esempio, i figli di Giobbe se la spassavano tutte le sere a... nella carne, chissà cosa combinavano. E Giobbe tutte le mattine doveva sacrificare gli animali, dice, perché se loro hanno nel loro cuore hanno, si sono messi contro Dio e il loro sacrificio serviva per pulire il loro peccato. Però a un certo punto però Dio si è anche stancato di questi sacrifici, cioè quello peccavano e l'altro sacrificava e scusa qui il tango non funziona così, Allora Dio ha mandato fuoco dal cielo, ha permesso al diavolo di mandare fuoco dal cielo e di uccidere, non è che ha ucciso, li ha giudicati, insomma, ecco, perché Dio può distruggere a fin di giudizio, un po' come le tribù pagane, i cananei in Canaan. Allora, Giobbe 1,12, ce l'hai?
Sì. Il Signore disse a Satana: ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza del Signore.
Quindi Dio gli permise di uccidere tutti i figli, e poi il fuoco del cielo è arrivato. Però non a Giobbe. Giobbe ha detto lì, dato una malattia e tutto, però non puoi ucciderlo. Amen. Quindi Dio mette i limiti. Va bene?
Sì. Una risposta da parte di Carla. Caro fratello Gabriele, tu dici che se le profezie di Gesù sulla fine dei tempi possano far cambiare le strategie di Satana? Io non penso proprio, perché Gesù dice perfettamente in che modo Satana seduce e sedurrà il mondo, come è scritto, secondo Tessalonicesi 2, 9 a 10. La venuta dell'iniquo avverrà per l'azione di Satana, con ogni sorta di potenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni inganno di ingiustizia in quelli che periscono, perché non hanno accettato l'amore della verità per essere salvati. Satana, seppur conosce le scritture, non ha la capacità di comprendere il piano di Dio. In questo è limitato. Hai citato i profeti le cui profezie venivano date da Dio stesso. Loro sapevano e capivano il significato delle profezie. Ma era il popolo che rinnegava Dio e non lo hanno accettato. Non è che la situazione sia cambiata ad oggi, anzi è peggiorata. Molti profeti hanno profetizzato la nascita di Gesù. Leggi Isaia 7,14. In che modo doveva morire? Isaia 53,12. La sua resurrezione? Salmo 16,10. E tanti altri. Eppure non tutti hanno capito il disegno salvifico che Dio voleva dare. Satana è il distruttore. Sapeva che Gesù sarebbe morto, ma non aveva capito che Dio lo avrebbe risuscitato dai morti. Quindi, per quanto riguarda le sue strategie, saranno sempre fondate sul portare più gente possibile alla perdizione. Ma non bisogna temere, perché il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi.
Amen.
Romani 16,20.
Dio
ti benedica, Gabriele, e pace a voi tutti, fratelli in Cristo Gesù.
Gloria al Signore. Amen, amen, amen. E quello che deve essere sarà. Andiamo all'Apocalisse 10 e Matteo 13, due scritture. Perché Dio non rivelerà mai le cose che potrebbero ostruire il suo piano. Quindi Dio sa bene quello che il diavolo è in grado di capire, quello che il diavolo capisce, quello che Dio vuole che capisce. E se il diavolo capisce qualcosa, tranquillo, il Signore Gesù, Dio, è sempre un passo più avanti del diavolo, va bene?
Sì.
Non gli dà un'arma al diavolo se prima non fornisce lo scudo ai suoi figli.
Alleluia. Amen.
Vediamolo in Apocalisse 10:4, che Dio sa quando cosa va nascosta e Dio la nasconde.
Apocalisse 10:4. Quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per mettermi a scrivere, ma udii una voce dal cielo che mi disse: sigilla le cose che i sette tuoni hanno dette e non le scrivere.
Wow, quindi non le scrivere. E lo stesso disse a Daniele, disse, penso proprio a Daniele 10 ancora, dice le profezie sigillale fino al tempo della fine,
sì.
La conoscenza aumenterà e i malvagi non capiranno, ma capiranno i savi. Quando? Nel tempo della fine. Quindi sono state sigillate profezie di Daniele fino al tempo della fine. Adesso noi capiamo Daniele è il libro più semplice di tutta la Bibbia, una volta che c'è il bandolo dalla matassa, è semplicissimo Daniele, ma prima per millenni nessuno ci ha capito niente, però cominciando col profeta Daniele. Matteo 13:11.
Matteo 13:11. Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato.
Quindi il diavolo capirà quello che Dio vuole. Il Signore sa quanto può arrivare il discernimento del diavolo. Va bene, il Signore ha messo i paletti, ha messo i limiti. E la cosa triste è che gli uomini possono capire tanto di più nello spirito, non vogliono, perché occupano la loro testa, il loro spirito, il loro cuore, la loro anima piena di cose del diavolo, pieno di idoli, pieno di cose materiali, pieno del loro egoismo, pieno dei loro desideri, e quindi non c'è spazio per Gesù, per la vera sapienza.
Quindi quando Dio vuole nascondere qualcosa non ha problemi, lo nasconde meglio di... Le profezie nella Bibbia non sono nascoste, sono rivelate a proposito per noi, per capirle e per divulgarle, aiutare altri a capirle, non per nasconderli.
Quello che capiamo va divulgato. Quello che non va divulgato non lo capiamo. Ci sono cose che, per esempio, ancora il Signore non ci ha rivelato. Per esempio la data del patto, la data della costruzione,
sì,
del Tempio.
Sì, è vero,
che quello
sì.
È la base per conoscere quando Gesù torna.
Mm-hmm.
E quella data non c'è la data. Va bene, ci ha rivelato quello che è necessario. Cioè, viene la tribolazione, non viene il rapimento. È stato rivelato. Va bene?
Sì.
Che altro hai?
Prossimo, da parte di Laura. Caro fratello Gabriele, nessuno può cambiare il corso della storia. Tutto ciò che è scritto nella Bibbia si è sempre avverato, passo dopo passo. Nessuno ha il potere né il permesso di Dio di cambiare la sua parola. Il diavolo non ha capito prima e non capirà adesso. E anche se capisse, dovrà sottomettersi a Dio e al suo disegno per il genere umano.
Bellissimo, brava Laura.
Amen.
Perfetto. Mi sembra di ascoltarti e profetizzare, Dio ti benedica. Non sembra una profezia quello che ha fatto?
Sì, è vero.
Perché
sì.
Non la ripeti? Perché sorella profonda.
Caro fratello Gabriele, nessuno può cambiare il corso della storia. Tutto ciò che è scritto nella Bibbia si è sempre avverato, passo dopo passo. Nessuno ha il potere né il permesso di Dio di cambiare la sua parola. Il diavolo non ha capito prima e non capirà adesso. E anche se capisse, dovrà sottomettersi a Dio e al suo disegno per il genere umano.
Gloria a Dio, non avrei potuto metterla
bello.
Meglio di così.
Bellissimo.
Non è, vedi che ti sta dicendo che i fratelli anziani, questi
amen.
Sono i fratelli anziani.
Sì, amen.
Capito? Dolci, dolci, fratelli che hanno messo il cuore insieme a noi e qui siamo i cuori dentro un grande cuore.
Amen.
Va bene? Gloria a Dio. Dio benedica anche le altre chiese, altre comunità. Per l'amor di Dio, noi siamo meglio di nessuno, ci mancherebbe altro. Però i fratelli che mettono il cuore qui, va bene? E questo qui ci rende felici. Alleluia.
Grazie, Signore.
Io sono contento che, di essere con voi, speriamo che siete contenti di essere con noi. Gloria a Dio. Amen.
Amen.
Chi viene dopo?
Andrea. Secondo me, anche se Satana sentisse le profezie e le spiegazioni, non può farci nulla. Ormai la sua direzione è verso il baratro. Dato che quando
Il baratro.
Verso il baratro. Dato che quando Dio crea un piano, è quello. Dio è più furbo del nemico e Dio scegliò il futuro di ogni minima cosa.
Amen.
E Dio?
Sceglie il futuro di ogni minima cosa.
Attenzione all'italiano lì,
No, hanno scritto sbagliato. Prossimo da parte di Angelo. Pace a tutti voi fratelli e sorelle. In risposta a Gabriele volevo citare Isaia 46, 9 e 10. Ricordate il passato, le cose antiche, perché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Io annuncio la fine sin dal principio. Molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico, il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Lo vediamo dalla scrittura che Satana non può cambiare il destino dell'umanità, ma quello del singolo uomo sì, se egli non crede alla parola di Dio. Per esempio Eva crede a Satana. Gli israeliti non ascoltano Dio nel deserto con Mosè, eccetera. Cioè ci sono persone che non credono a Dio e Satana porterà a compimento su loro il suo piano. Un abbraccio grande, vi voglio bene, vostro Angelo.
Amen.
Grazie fratello.
Gloria a Dio.
Bella scrittura, Isaia 46, 9 e 10.
È una bella scrittura questa per tutti. Gli islamici che sai loro... C'hanno Gesù nel Corano che ha fatto miracoli, Maometto che non ha fatto niente, e il Dio di questo mondo li ha convinti ad innalzare Maometto. Che, c'è questo biglino, questo qua, che è anticristo, che è un sacerdote di Satana, che va in giro a maledire Dio, bestemmiarlo, cioè bestemmiarlo diciamo col suo intellettualismo anticristo. È un po' una specie di demone nella carne, questo zizzania al 100%, no? E questo qui mette video di qua di là contro Dio. Ce lo ascolti 5 minuti, ti è sporcato già la mente e devi cominciare a sgridare il diavolo. È un piccolo demone vestito da insegnante, no? E praticamente cerca di dimostrare che Dio non c'è. Ma allora, scusa, le profezie? Guarda che bella scrittura che dice qui. Io sono Dio e non ce n'è nessun altro. Sono Dio, nessuno è simile a me. Io annuncio la fine dal principio, molto tempo prima dico le cose che non sono ancora avvenute. Io dico il mio piano sussisterà, metterò ad effetto la mia volontà. Cioè, chi è che dice le cose future dal principio? Chi è che ha potuto profetizzare che sarebbe nato da vergine? E che avrebbe guarito, avrebbe dato la salvezza, sarebbe morto in croce? Addirittura sulla radio io ho messo lì, e non lo tolgo, le 70 settimane, va bene, che dal 445 avanti Cristo partono le 70 settimane, che poi lì spiega sono 69, che sarebbero 490 anni, che poi togliendo una settimana sono 483 anni, insomma dal 445 Anticristo dal comandamento dell'imperatore di Persia Serse, tu conti 483 anni, attenzione, profetici, non gregoriani, ma anni profetici, e ti dà la data spaccata della crocifissione di Gesù.
Oh, sì.
Proprio la data spaccata. E signori diavoletti, signori zizzania, con tutto rispetto parlo, il vostro Dio cosa ci può dare meglio di questo? Qual è il Dio? Qual è il Confucio? Il Buddha? Quali sono le profezie di Maometto che possono avvicinarsi lontanamente? Qual è l'induismo? Cosa ci può dire questi predicatori che vanno sui fanno, registrano video per dimostrare che non c'è Dio. E cosa questi, tutti questi, con tutto rispetto, non sono arrabbiato, con calma lo dico, questi diavoletti che vanno in questa zizzania, che vanno in giro a parlare contro Dio. Cosa ci possono dare? Quali sono i loro segni miracolosi, tranne che chiacchiere e teorie? Ah, Gesù, 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 Signore Gesù. C'era uno in America, si metteva nelle piazze a gridare, non c'è Dio, se veramente c'è un Dio che mi uccidesse adesso, mi faccia morire adesso, se c'è un Dio, mandi un fulmine. È andato in giro per anni questo qui. È incredibile la pazienza di Dio, eh?
Sì, sì, sì.
Beh, Dio non ha mandato un fulmine, cosa ha mandato? Un moscerino. Moscerino o una vespa, non so cos'era. La punta in bocca, va bene, nella gola, entrata in bocca, diciamo, questa, la punta, e la gola si è gonfiata e è cascato per terra, agonizzante, ed è morto asfissiato. È morto perché non poteva respirare.
Buon.
Questa vespa l'ha appunto nella gola, gli è gonfiata la gola ed è morto perché non poteva più respirare. Dio non bisogna dare. Questo non era degno che Dio sprecasse un fulmine. Ha mandato una mosca, una vespa. Capito? E questo non va in giro più a dire Dio mi uccidesse. Come Nietzsche che dice Dio è morto. E si dice che sulla sua tomba qualcuno ha scritto Nietzsche è morto, firmato Dio. Alleluia.
Amen. Sì.
Sarà meglio che andiamo avanti. Angela, prendi la parola. C'è ancora qualcosa lì?
Sì, una risposta da parte di Maria.
Ma questi fratelli, guarda, mi mandano in brodo di giuggiole, si dice.
Cosa significa?
Ma non è che sono sicuro, cioè sarà una zuppa. Cioè, come dire, mi sono esilaranti. Mi guardi sull'internet, tu che sei brava a googolare lì, brodo di giuggiole, doppia G. Cosa sono? Dice, cosa sono le giuggiole? Sarà una zuppa, non lo so. Allora, cosa è la prossima?
Maria risponde, caro fratello, purtroppo oggi anche i cristiani hanno quel velo e non comprendono le profezie. È molto triste perché gli porti la verità della parola e loro continuano a dire che verremo rapiti prima. Il Signore ci proteggerà.
E dove è scritto? Chiedigli solo questo. Dove è scritto? Chiedigli solo una domanda. Dove è scritto?
Quindi se loro non capiscono le profezie, dice Maria, tu credi che il diavolo capisce?
Ah, però è triste per i cristiani, ragazzi.
È triste.
E viene per la tribolazione e dice, oh, dov'è la salvezza di...
Il diavolo non potrà cambiare niente perché sono pochi quelli che credono alle profezie. Che Dio ci aiuti. Che Dio ci aiuti a portare sempre la verità della parola, soprattutto con i religiosi. Che Dio vi benedica. Gloria al Dio nei secoli dei secoli.
Gloria al Signore Gesù. Alleluia.
E una domanda per te, Giuseppe.
Hai trovato?
Sì.
Innanzitutto benedici questa sorella. Gloria
a Dio. Grazie Maria. Grazie.
Un'altra buona qui. Sì. C'è... sul secondo binario c'è Dora.
Le giuggiole in inglese jujube.
Ma no, quello inglese.
Red date. The dates. The dates.
Mm-hmm.
Brodo di giuggiole.
In inglese, come in inglese? Questa è una definizione. Non c'è in inglese la definizione. Questa è una battuta italiana.
No, ma c'è. C'è il brodo di giuggiole.
In inglese. Ma lascia perdere l'inglese. In italiano cos'è il brodo di giuggiole? Devi scrivere.
It's an actual recipe.
Quindi sono datteri?
Mm-hmm. Speciali. Datteri speciali.
Che colore?
Red.
Allora
dates.
Sono datteri rossi. Mm-hmm. Però
la significazione di questa espressione brodo di giuggiole è andare in solucchero, uscire quasi di sé dalla contentezza.
Andare in
solucchero, uscire di sé dalla contentezza.
Comunque essere contenti, insomma.
È quello
okay.
Significa.
No, vorrei sapere cos'era la giuggiola.
Fratelli,
ma qualche fratello che sa leggere e scrivere, per cortesia, ci può informare qui la redazione di Radio Blast, che così non facciamo brutta figura, perché...
Abbiamo già fatto brutta figura.
Si suppone che siamo intelligenti qua. Si suppone.
Senti, posso chiederti una domanda da parte di Francesca?
Dimmi.
John, I have a question from Francesca from France.
Yes.
che John è lì sempre parlando con Giuseppe.
E il mio assistente c'è la sua sedia, se l'ha portata qui a mio fianco.
To get his attention.
Perché lo sa che a me mi piace che se...
It's a difficult question.
Ragazzi, qui siamo una comunità. Vediamo.
I can answer it.
Okay.
Abbiamo vecchi, giovani, bambini, media età, abbiamo tutto.
So the question is, I'll tell you in English, then I translate to Italian. He's gonna be the first to answer.
John, can you answer this one?
I'll try.
So Francesca says, thank you so much for the genius answers that you give to Brother Gabriel. And also I was wondering the same things. Now, what I would like to know is, if God tells us, gives us a prophecy and tells us, in the end time, run in the Amazon forest, or during the tribulation, go to such and such mountain, because that's a good refuge. If the devil hears the prophecy, then will he send the Antichrist soldiers to follow us?
In other words...
In italiano. Francesca dice, mi sono sempre anche io chiesta la stessa cosa sulle profezie e il diavolo. Quindi, in sostanza, se mai Dio ci dice a tutti, come profezia, di fuggire nella foresta amazzonica durante la tribolazione...
Per esempio.
O su certe montagne specifiche.
Ovunque dice.
Il diavolo, sentendo queste profezie, non ci manderà gli agenti dell'Anticristo a seguirci?
So, you understand the question is...
Can you give me a resume?
No, I'll give you the resume. Vuole un riassunto, John. Dice, if the Lord tells us, right?
Yes, a prophecy.
If God tells us in prophecy, go to such a place and hide from the Antichrist. Will the devil not hear and send the Antichrist agents to persecute us?
Well, he will try to, but if God prophesied that you should run away and the Antichrist will not catch you, then he will not be able to get you.
Very good.
In italiano?
Exactly.
Il diavolo cercherà.
In italiano ha detto John, bravissimo John, ha detto sì, certamente potranno cercare di farlo, ma se Dio ha profetizzato che lì che c'è rifugio non riuscirà a prenderci.
Perché Perfetto. È Dio che ti manda.
Perché Dio sa. Mm-hmm. Certo che quando Dio disse a Elia vai dalla vedova di Sarepta, cioè sicuramente il diavolo
aveva sentito
in un modo o nell'altro. Però perché...
For sure the devil heard also in the instructions, right?
Mm-hmm. Yeah, so but God, the devil,
you in Italian, me in English.
Però il diavolo non ha potuto andare dalla vedova di Sarepta a perseguitare Elia.
The devil couldn't go to the widow of Sarepta to persecute Elijah. He couldn't do anything, the devil.
E infatti vediamo nel Vangelo di Giovanni che i discepoli, Giovanni 20-21 lì, si radunavano a porte chiuse per paura dei giudei.
Mm-hmm, mm-hmm.
E il diavolo non lo sapeva, certo che lo sapeva, perché non li andava a prendere.
Mm-hmm.
E poi c'è un'altra cosa ancora più classica. Io ho visitato la catacombe a Roma.
Sì.
Cioè, i romani sapevano delle catacombe, perché torturavano i cristiani, eccetera. Insomma, si veniva a sapere questi posti segreti. Perché, infatti, leggi libri storici, i romani... I soldati romani sapevano di una catacombe, perché non andavano? Perché io ho anche letto nella storia cristiana che tra i romani c'era questa credenza che dentro la catacombe c'erano spiriti pericolosissimi, fantasmi, spiriti dell'oltretomba, e avevano paura di andarci. Io sono convinto che gli spiriti c'erano veramente, solamente che quelli, gli spiriti che terrorizzavano i romani, erano angeli custodi per i cristiani.
It's sort of like the devil, he knows exactly what's everything about your life, what's gonna happen, where you're gonna go, but he can't change any of the future.
Exactly.
Il diavolo ti conosce e sa tutto su di te, sulla tua vita, però non può cambiare niente, non può toccarti.
Perché? Sì, perché come dice Salmo 91, ci sono gli angeli che ci proteggeranno.
Sì. Amen.
Il diavolo ha fatto crocifiggere Gesù, e perché non l'ha fatto uccidere prima? Non poteva. Come il diavolo stesso gli ha detto a Gesù, lui manderà i suoi angeli a proteggerti. E gli angeli, cioè, la spada puntata sulla gola del diavolo, e se ti avvicini ti farai male.
Amen.
Va bene?
Sì.
Quando Gesù è risorto, i soldati alla tomba sono cascati per terra.
Mm-hmm, mm-hmm.
sono cascati per terra terrorizzati. Perché? Perché non hanno preso le lance, le spade a combattere con Gesù risorto? Ma stiamo scherzando. E gli angeli ci hanno messo una tremarella addosso a quelli lì, altro che gli spiriti delle catacombe. Si è aperta una catacomba, la tomba di Gesù, e i valorosi soldati romani sono cascati a gambe per aria. Avanti, Angela.
Quindi il problema, per concludere con Francesca, il problema durante il tempo della fine non sarà il diavolo, sarà la disubbidienza dei cristiani.
Amen.
Che li farà essere in pericolo, attaccati dal diavolo, se non ubbidiscono. È quello il problema. Però se non ubbidisci, il diavolo non può farti niente.
Niente.
Perché il Dio è con te.
Esatto. Amen. Amen.
Ok. E abbiamo finito con le risposte da parte dei fratelli, esaurienti. Hai qualcosa da aggiungere, fratello Giuseppe, per Gabriele?
Ci sarebbe molto da aggiungere. Guarda, andiamo all'anticristo qua.
Wow. Okay.
Qui ci sono delle lezioni, possiamo imparare dall'anticristo, cioè quello che Dio dice. Ezechiele 38, va bene. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Verso 2, chi ce l'ha?
Io. Ezechiele 38, verso 2?
Sì, la parola del Signore mi fu rivolta e cosa disse a Ezechiele? Figlio d'uomo.
Figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog del paese di Magog.
Quindi rivolgi la tua faccia verso un paese, il paese di Magog, che molte enciclopedie bibliche ci dicono questa è la Russia. Avanti.
Principe sovrano di Meshech e di Tubal.
Questa è la presente Georgia, a nord della Turchia. Tra la Russia e la Turchia c'è una zona che si chiama Georgia, un paese. Va bene, e che però che faceva parte della Russia. Quindi l'anticristo può venire di lì.
Profetizza contro di lui. Verso 3. E di: così parla Dio il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Meshech e di Tubal. Verso 4. Io ti condurrò via. Ti metterò dei leoncini nelle mascelle. E ti tirerò fuori, te e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada, e con loro persiani, etiopi e gente di Put, tutti con scudi ed elmi. Verso 6. Gomer e tutte le sue schiere, la casa di Togarma, dell'estremità del settentrione, e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi, saranno con te. 7. Mettiti in ordine, preparati, tu con tutte le tue moltitudini che si adunano attorno a te, e sii tu per essi colui al quale si ubbidisce. Verso 8. Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni verrai contro il paese, sottratto alla spada, contro la nazione raccolta in mezzo a molti popoli, sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo deserti. Ma, fatta uscire dai popoli, essa abiterà tutta quanta al sicuro.
Un sacco di profezie qui, ragazzi. Adesso voglio solo fare un punto, va bene?
Ok. Mm-hmm.
Allora, il punto è questo, che... cioè non è che il diavolo fa quello che vuole. Va bene, io come, che so, un cane in una cuccia, entra e esce quando vuole il Signore. Lo vediamo anche in Giobbe capitolo 1, che il diavolo deve andare da Dio, Giobbe capitolo 1, a chiedergli il permesso.
Ah, sì.
Posso uccidere i figli di Giobbe?
Sì, giusto.
Quelli sì. Posso uccidere Giobbe? Quello no. Mm-hmm. Chiede il permesso, non è che il diavolo si sveglia e uccide. Capito? Nel libro degli Atti ha ucciso James e Giacomo e lì ci aveva permesso. Poi volevo uccidere anche Pietro e lì permesso non gliel'ha dato. Quindi certi martiri sì, altri no. O perlomeno anche Pietro morì come martire, ma a suo tempo. Ci siamo?
Sì.
Allora, che succede qua? L'anticristo non vuole andare, qui parla di invadere Israele, no? Verso 8. Gli ultimi anni riceverai l'ordine, verrai contro Israele, verso 8. E l'anticristo non vuole andare. Dove dice che non vuole andare?
Non vuole andare in Israele?
Non vuole andare in Israele, dove lo dice?
Verso 4.
Verso 4, leggi.
io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti tirerò fuori, te e tutto il tuo esercito.
Ok, dove? Verso 8, sui monti di Israele. Mm-hmm. Quindi dov'è che lo trascinerà? Cioè, gli uncini chi li mette? Li metti, questo è Gog, il grande condottiero del tempo della fine, e gli mette gli uncini nella bocca? Caspita, questa qui è una cosa che fa con una bestia. Appunto, bestia viene chiamata in Apocalisse 13.
Vero, sì.
Capito? Sì, sì, sta parlando della stessa persona.
Quindi qui parliamo di Armageddon.
Parliamo di Armageddon.
Invasione di Israele, dove sì, l'anticristo non vuole invadere.
Alla vigilia di Armageddon. Mm-hmm. Perché infatti 38 invade Israele, 39 viene distrutto.
Perché non vuole invadere?
Non vuole invadere perché conosce la profezia, sa che lì quando invade Israele il prossimo passo è il lago di fuoco.
Ah.
Capisci? Leggi Apocalisse 19:20.
Apocalisse
19:20 vediamo la fine di Armageddon.
20. Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo.
Va bene, mentre il diavolo, capitolo seguente, Apocalisse 20, viene solo imprigionato nell'abisso per 1000 anni. Invece l'anticristo no, non c'è... Dio non ha più bisogno di lui, può andare al lago di fuoco a bruciare e subito. E sono gli unici due che vanno al lago di fuoco, il falso profeta e l'anticristo, nessun altro.
E se l'anticristo non vuole invadere Israele ad Armageddon, allora perché Dio lo porta lì, lo tira lì? Dio vuole invadere Israele? Dio stesso?
Sì, sì.
E perché?
Sì, sì.
Dio non vuole distruggere Israele?
Tu vuoi dire perché Dio vuole distruggere Israele?
Sì.
Perché se tu vedi in Ezechiele 39, il capitolo dopo, dice questo succede a Israele per i peccati di Israele.
Ah. Sì, però sappiamo che Dio difende Israele e l'anticristo perde la battaglia.
No, non è che difende Israele, Dio non difende Israele sempre. C'è il momento che lo difende quando Israele riga diritto e obbedisce, mm-hmm, anche il cristianesimo mondiale. Quando Israele diritto non riga, il cristianesimo nel mondo non riga diritto, Dio manda la persecuzione, manda la tribolazione, manda l'anticristo, capito? E manda anche il marchio della bestia, che non è il diavolo che l'ha inventato il marchio della bestia, è Dio che gli dà il permesso. Vediamo Giobbe capitolo 1, il diavolo prima di fare il marchio della bestia, marchiare la gente, deve chiedere permesso a Dio. Permetti che perseguito i cristiani attraverso i romani per 300 anni, sì, puoi farlo. I cristiani sono usciti dal binario diverse volte nei 300 anni. Ogni volta arriva una persecuzione per rimetterli in riga.
Allora l'anticristo non vuole invadere Israele perché sa che lui sarà gettato nel stagno di fuoco. Dio vuole invadere Israele e lo obbliga a farlo perché Dio vuole punire Israele per i suoi peccati,
sì,
anche
esatto,
se poi Dio non permette la distruzione di Israele.
No, tutti i vostri capelli sono contati e la persecuzione che Israele subisce, va bene, è diciamo equilibrata ai suoi peccati.
Mm-hmm.
Quando Israele è stata punita per i suoi peccati, ecco che viene Armageddon, torna Gesù ed Israele viene salvata.
Mm-hmm.
Ve lo vediamo questo in Zaccaria 12:14, dice...
Sì.
Capitolo 12 e capitolo 14 dice: io verserò il mio spirito, va bene, su Israele ed essi guarderanno a me e si salveranno, va bene. Lui manderà anche un terremoto. Apocalisse 11 manda un terremoto, 7000 muoiono e gli altri danno la gloria a Dio. Apocalisse 11 credo che sia 13, 14, 15. Mm-hmm. Quindi fino a qui ci siamo?
Sì, no, questo mostra veramente che il diavolo non ha tanto potere.
Cioè, lui sa che ad Armageddon c'è il lago di fuoco.
Mm-hmm.
Cioè, lui è lì e dice, ok, siamo arrivati a capolinea, ma... E allora non vuole andare. E allora cosa fa Dio? Al verso 4, Ezechiele 38:4, dice: io metterò degli uncini nelle mascelle nella tua bocca e ti tirerò, ti trascinerò a te e a tutto il tuo esercito. Io ti ricordi una volta abbiamo parlato di questo? Insieme aveva mostrato che cos'erano gli uncini, sono gli islamici. Cioè, ho visto che erano lì piazzati fuori da Israele. Si è prosciugato l'Eufrate, Apocalisse capitolo 9. attraversano 200 milioni di soldati, molti cinesi, che loro hanno tutti i soldati che vogliono, va bene, e non possono passare l'Eufrate perché i ponti sono piccolini, 200 milioni di soldati, milioni di carri armati, allora Dio permette che prosciugano l'Eufrate e tutti lo attraversano come terra piana, va bene, sono 200 milioni, e voi dice Apocalisse 9, dice sono 200 milioni. E loro sono lì, si guardano in faccia, invadiamo, l'anticristo non vuole invadere, come lo sappiamo. Lo sappiamo perché deve mettere gli uncini nella bocca per farla andare. Ti trascinerò sui monti di Israele e lì morirai.
Deve forzarlo.
E Ezechiele 38 dice, lì morirai sui monti di Israele e lì verrai seppellito sui monti di Israele. L'anticristo non vuole andare. E allora Dio gli mette gli uncini nella bocca per trascinare. Gli uncini cosa sono? Gli islamici, gli dico, perché non vuoi andare a Israele così che violentiamo tutte le donne, prendiamo, buttiamo giù il tempio, lo bruciamo, il tempio che devono costruire, perché non vuoi andare? Dice, no, perché eccetera, bla bla, non voglio andare. E allora gli islamici dice, se tu, gli islamici gli diranno, se tu non vuoi andare a Israele, noi ti molliamo, faremo, tu non sarai più il nostro capo. Capito? E allora lui a denti stretti, siccome vuole che essi lo seguano, perché vuole portarli tutti all'inferno, per questo è necessario che lo seguano, che poi viene perché c'è il marchio della bestia, devono seguirlo, insomma. E se non lo seguono prenderanno anche il marchio, quindi. E allora cosa fanno? Vanno in Israele e lui a denti stretti va in Israele e non può fare niente. E tra l'incudine e l'incudine il martello, va bene? Ecco, l'incudine, gli islamici, il martello Armageddon, deve andare. Non vuole andare, ma Dio, Ezechiele 38,4, gli metti gli uncini sulle mascelle e ti tirerò fuori te e tutti gli eserciti, tutto il tuo esercito, verso 8, sui monti di Israele. Chiarissimo? Questi sono gli uncini.
Sì.
Inoltre, Dio mi ha mostrato cosa sono gli uncini. Sono gli islamici.
Sì,
all'Europa non gliene frega niente.
Non sono gli
islamici, la Cina. Lei segue quello che fa l'anticristo, ciao. Vabbè. Ma gli islamici, dici, quello è il nostro Gerusalemme, il nostro posto sacro, finalmente potremo mostrare che Allah cosa? Non c'è Allah. Finalmente dimostreremo che il Dio non è Yahweh degli israeliani, ma è Allah, caro mio. L'anticristo dice, sì, campa a cavallo. Lui sa che invece di Allah ci sarà il lago di fuoco.
Quindi per motivi politici l'anticristo dovrà invadere Israele, altrimenti gli musulmani non lo sostengono più.
Esatto. Quindi non importa quello che il diavolo capisce o no delle profezie, e con qualsiasi cosa che noi riveliamo dalla Bibbia. E molte rivelazioni che noi abbiamo dalla Bibbia, il diavolo non ce le ha. Va bene? In ogni caso Dio sa che Dio sa come mettere i suoi vicini alla bestia, trascinarlo dove lui non vuole. Va bene?
Sì.
Quindi, ecco che questa domanda di Gabriele c'è dentro anche Armageddon a livello di spiegazione.
Sì. Poi c'è un bel versetto in Amos 3:7 che dice: il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti.
Cosa vuol dire questo?
Che se il Signore rivela a noi i suoi segreti, certo che dobbiamo divulgarli anche a noi.
Sì, ma cosa vuol dire
non
anche?
Non nasconderli.
Giusto, e anche vuol dire?
Che Dio non ha paura che il diavolo sappia.
Che Dio rivela a chi?
Ai suoi servi.
Non al diavolo, capito?
Ah, ok, sì.
Lo rivela ai suoi profeti, non lo rivela al diavolo. Il diavolo... parabole, cortina fumogena, velo davanti agli occhi, va bene, il diavolo capisce quello che Dio gli fa capire, va bene, Apocalisse 10 verso 4 dice, hai sentito i sette tuoni? Sì, sì, scrivo subito, alt, qua non devi scribacchiare niente, perché? Perché... te lo spiegherò dopo.
Quindi le cose
intanto
che,
non scrivi niente.
Le cose che Dio non vuole rivelare non le troveremo nella Bibbia.
Ecco.
Non sono rivelate.
Io ho incontrato un altro falso profeta che mi ha spiegato cose sette tuoni il profeta non ha scritto, mi ha rivelato cosa erano. Che lui era il profeta, capito? Ma lui era il profeta.
Sì, c'era
scritto,
ricordi,
che profeta era lui.
Ti ricordi cosa era il messaggio? perché io...
No, cos'era il messaggio?
Eravamo
lì
sulle montagne in Italia e questo profeta ha detto che lui sa il segreto dei 7 tuoni, perché Dio lo ha rivelato.
E cos'era il messaggio?
Il messaggio era che il rapimento è già avvenuto e noi tutti siamo già rapiti.
È vero, sì, siamo già rapiti.
E noi ci guardavamo in faccia, noi siamo già rapiti, ma sono qua, guarda.
Sei sicuro?
Era quello, la rivelazione.
E gli ha detto il millennio è già qui. È tutto qua, tutto. E allora c'era una congregazione, lui aveva un gruppo di seguaci e ha detto, guarda, mi dispiace tanto, ma... Devo parlare. Allora mi sono messo in piedi e ho detto, guardate che questo non è vero. E gli ho dato scritture contro scritture e sono cascati tutti nella confusione. Uno dei suoi discepoli è venuto dove eravamo parcheggiati lì, che c'era terremoto a quei tempi lì.
Sì.
Eravamo accampati in una zona di terremotati, che c'era la protezione civile, eravamo lì. E lui è venuto lì e dice, sono confusa perché io sembrate tutti e due nel giusto. No, qui nel giusto è solo la parola. E lui di parola non c'ha niente. Rivelazioni personali che 7 tuoni dicono che il rapimento è già avvenuto e tu vuoi credere queste cose. Abbiamo parlato fino e mi ricordo che siete andati tutti quanti a letto. Io alle 2 ancora da solo a parlargli con la Bibbia in mano sotto un lampione. Mi ricordo ancora.
Sì,
e freschino
confuso.
Faceva anche. E eravamo vicino all'Aquila, che siamo andati lì per i terremotati e abbiamo portato delle cose. Se viene il terremoto, fatevi sapere che mandiamo sorella Angela e Dora. Siete pronte a partire?
Sì, sarebbe anche bello, sai?
È stato bellissimo però,
Tanta evangelizzazione.
Evangelizzazione, tanta. Bellissima, gloria a Dio.
Amen. Allora,
è bello evangelizzare terremotati, fratelli. Non bello che sono terremotati,
no.
Bello... evangelizzare con l'amore di Gesù, che ne avevano tanto tanto bisogno.
Era uno spirito totalmente diverso dalle città, perché le città che prima erano lì, siamo andati prima ad evangelizzare lì in quelle città, e la gente superficiale come dappertutto, ognuno con la sua cosa, però dopo il terremoto tutti disparati, tutti aperti, tutti seri, nessuno superficiale, tutti ascoltavano
e finalmente ascoltavano il Vangelo.
La disperazione li ha spinti a aprirsi.
Però ti ricordi quel dolce prete cattolico africano di colore che era lì che ci ha invitato e dice, scuoteva la testa e diceva, ma quanti però hanno maledetto Dio, hanno dato la colpa a Dio, perché ha permesso questo, perché è così la situazione. E così, quando invece del rapimento verrà l'anticristo, malediranno Dio. Infatti in Apocalisse 16, quando Dio manderà le punizioni, daranno maledizioni contro Dio. E che giustificherà? E gente però dice col marchio della bestia, dice marchio della bestia, malediranno Dio per la grandine. Ma scusa, se voi a Dio non ci credete, allora no, non è che non siete atei, non ci sono atei. Allora non siete atei, siete indemoniati, scusa. Questo mostra che Dio è giusto, anche l'inferno è una cosa giusta. Angela.
Grazie Gesù. Sì, facciamo una pausa, Giuseppe, mettiamo un canto, qualcosa che parla sulla parola, l'importanza di rimanere dentro le scritture. Zigali, solo sii forte.
Sì, e dopo dove andiamo? Dopo.
Dopo la canzone andiamo alla richiesta di preghiera, citiamo i nomi delle persone che hanno scritto.
Va bene.
E poi facciamo il collegamento Skype con Nicola.
Abbiamo una Skype
per preghiera. Facciamo una preghiera di liberazione.
Una liberazione.
Lui ha detto che vi leggo adesso. Dice: devo confessare che sono omosessuale, pentito. Ho fatto alcune preghiere per la liberazione, ma con scarsi risultati. Forse perché ho poca fede. Per cui mi piacerebbe, se preghiamo insieme, fare una preghiera più potente per me. Dopo questo canto e la richiesta di preghiera, ci colleghiamo in Skype con Nicola.
Bene, fratelli, preparatevi, va bene? Riuniamoci in preghiera. So che si è fatto tardi, ho capito. Tenete duro, qui c'è sto fratello che vuole liberarsi dallo spirito dell'omosessualità. Forza, ragazzi. Siamo qui uniti. Gesù può fare attraverso di noi, va bene? Abbiamo potere sui demoni di omosessualità.
Amen.
Ecco, tutti quanti leggete chi non lo conosce a memoria, Luca 10:19, il potere che abbiamo. Forza Angela, andiamo.
Amen.